Ci siamo, ben ritrovati. Stavamo accordando un po' di cose di lavoro, di gestione, io Cinzia, e quindi ci avete visto, è bello della diretta anche questo. Allora, dunque, 331-8200-213 per stare con noi per le vostre domande che sono arrivate. Con calma le andiamo a recuperare, però sinceramente, hai visto l'arbitro?
Dice Valeria, arbitrato poi male, dice che sono Milan, Torino di Coppa Italia.
Poi dice che sono io che sono cattivo.
Poi c'è qualcosa sotto con Valeria.
C'è qualcosa sotto.
Conte va bene, gli hanno chiesto prima di assegnarlo, ma no, dai, come si può?
Mamma mia, non se ne viene proprio più a capo, non si riesce proprio, non c'è niente da fare, nemmeno se stiamo qui a parlare ore. Adesso poi ci ritorniamo su questa cosa, e ci sono anche degli audio, cercheremo di recuperarli.
Guarda questo che ci scrivono, sì. E se il prossimo allenatore del Napoli fosse Fabio Cannavaro?
Non lo so, lasciamo lì la domanda in sospeso. Allora, lasciamo un attimo questo argomento,
sì,
perché
sì,
vogliamo affrontare una cosa, e tra l'altro... colgo anche l'occasione, adesso gli facciamo pure i complimenti in diretta, perché sono giusti, perché poi spieghiamolo, dai.
Vado.
Intanto andiamo a presentare.
Allora, intanto
sì.
Il benvenuto al direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli.
Ciao Xavier, ben
trovato. Buon pomeriggio a voi. E diamo il benvenuto anche con molto piacere alla dottoressa Evelina Cristillen. Buon pomeriggio, dottoressa.
Buongiorno, ciao Xavier.
Buongiorno Evelina, buon pomeriggio.
Xavier, intanto vi ringraziamo a tutte e due per aver accettato il nostro invito. Xavier, io colgo l'occasione perché io sono dell'idea che è giusto anche... adesso non devo fare una sviolinata al direttore, però voglio fargli complimenti, perché da tanti mesi si è battuto con questa cosa delle Olimpiadi, Xavier, no? Correggimi se sbaglio, posso dire che noi ti abbiamo seguito un po' tutta la cosa, la vicenda
stamattina in extremis
ai titoli di coda, è arrivato questo
decreto per l'autonomia del CONI. E quindi insomma potremo partecipare con la bandiera e con l'inno alle prossime Olimpiadi, per fortuna. Decreto poi tra l'altro di un governo dimissionario.
Esatto, lascio a te la parola, perché insomma anche ieri, ma non solo ieri, per tanto tempo, no, ti sei battuto su questa cosa, ne abbiamo parlato anche in altri momenti, quindi lascio a te il tuo pensiero, e poi voglio sentire anche la dottoressa che cosa ne pensa, perché oggi ci abbiamo aperto, abbiamo ricevuto anche messaggi dove insomma alla fine ci sottolineano che si arriva questa diciamo decisione, però la brutta figura rimane.
Esatto.
E a molti dà la sensazione sempre di improvvisazione e di incompetenza in questa situazione, e non solo.
Mi pare che improvvisazione e incompetenza siano alcuni dei termini più appropriati per fotografare questa vicenda. È una figuraccia comunque a livello di immagine da fa ovviamente la politica italiana. Non si può arrivare a 24 ore dall'esecutivo del CIO sapendo benissimo da un anno e mezzo che questa sarebbe stata la prova naturale, perché da un anno e mezzo, e noi l'abbiamo ricostruito su Tutto Sport in questi mesi, e dal 2 gennaio abbiamo martellato tutti i giorni con il conto alla rovescia per far capire a quelli che sono dentro il palazzo, non mi interessa il colore, di qualunque colore politico, perché qui basta soltanto scartabellare nelle cronache degli ultimi due anni per rendersi conto che qualunque politico fosse in grado di prendere decisioni, abbia messo becco nelle vicende sportive, ha rimediato figuracce in vere conte. E per fortuna c'è stato questo soprassalto di lucidità, non so quanto voluto, perché risulta che fino a 5 minuti prima dell'inizio dell'ultima seduta del Consiglio dei Ministri di questo governo i pareri fossero discordanti, ed uso un eufemismo, ma per fortuna c'è stato questo provvedimento che consente domani al Comitato Olimpico Internazionale di prendere atto che, viva Dio, dopo la peggiore riforma dello sport mai partorita nella Via Lattea, finalmente c'è stato questo ravvedimento, e cioè il CONI torna ad avere quell'autonomia, quella indipendenza, quella capacità di organizzare, di sovrintendere la preparazione olimpica degli atleti e delle atlete, che dal 1913 ha sempre contraddistinto la sua opera. Noi stiamo parlando del Comitato Olimpico di una nazione che è sesta nella classifica assoluta degli ori olimpici, che insieme a Francia, Gran Bretagna e Svizzera è l'unica ad avere partecipato a tutte le edizioni dei giochi olimpici, che ha già 210 fra atleti e atlete qualificate ai giochi di Tokyo, ed è veramente la cosa che colpisce di più è l'insipienza, e uso un eufemismo, di quelli della politica che in questi mesi si sono avvicinati al mondo dello sport ignorando, quindi un'ignoranza crassa nell'accezione etimologica del termine, cioè non conoscenza della carta olimpica, perché bastava che leggessero l'articolo 27, comma 6 e comma 9 della Carta Olimpica per rendersi conto che una cosa è varare sport e salute e che deve dedicarsi all'attività di base, eccetera. Benissimo, si fa per dire. Un'altra cosa è il CONI. Il CONI è il Comitato Olimpico Nazionale che riferisce al Comitato Olimpico Internazionale, che conta 209 paesi aderenti, e oggi mi è toccato sentire un politico, di cui non faccio nome per non fargli pubblicità, che ha avuto l'improntitudine di affermare che comunque domani sarebbe stato altamente improbabile che il CIO decidesse la sospensione dell'Italia. Ma in che mondo vive? Cioè, in calce all'approvazione del decreto abbiamo dovuto registrare anche queste opinioni. Ieri c'è stato addirittura chi ha affermato, di qualunque colore politico, sottolineo, ha affermato: ah, ma noi non faremo certo la fine della Bielorussia o della Russia. Ma cosa c'entra? A parte che la Bielorussia è stata sospesa perché c'è una feroce dittatura che viola i diritti umani, e la Russia è stata sospesa per il caso di doping. Ma tutto questo dimostra e attesta l'ignoranza della Carta Olimpica, del mondo olimpico. E viva Dio, stamattina è stato emanato questo decreto, che mi auguro nel giro dei 60 giorni previsti dalla legge venga tramutato in legge dello Stato italiano. Le risorse, i mezzi, le strutture, il denaro torna al CONI, no? Che la riforma dello sport invece aveva deciso di privare il CONI di tutte queste risorse. E quindi per adesso, sottolineo per adesso, grazie anche al martellamento di Giovanni Malagò e del CONI, perché l'ha scritto e lo ha detto in tutte le salse, non da ultima quella che lui stesso ha definito una supplica ieri durante l'audizione in Parlamento, e finalmente si è trovata questa soluzione tampone in extremis, come sempre accade in questo meraviglioso paese. Ma ciò che dà maggiormente fastidio è che da un anno e mezzo questa questione era sul tappeto. Il 19 giugno del 2019, quando Milano Cortina ha vinto la gara per l'assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026.
Carino, Saviera, il 24, il 19 giugno l'abbiamo vinta noi a Seul.
Il 19 è lapsus freudiano, perché ovviamente con Evelina Cristina ha detto anche a Torino 2006, visto che ormai l'esperienza olimpica è particolarmente approfondita.
Il 19 giugno era la nostra, il 24 quella di Milano.
Il 24, il 20, vedi, è freudiano Evelina, perché ricordo la battaglia di Emmental con Sion. Ha detto questo.
Ma meraviglioso.
In quel giorno a Losanna il capo del governo italiano disse, non un passante incrociato all'esterno della sede del CIO, ma il capo del governo italiano disse al signor Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, che sì, è stata varata questa riforma dello sport, ma l'autonomia del CONI non verrà toccata. 24 giugno 2019. Poi ci sono state le lettere, poi ci sono state le promesse di incontro a Losanna, mai mantenute, perché questo bisogna ricordare. Quando si parla di figuraccia a livello internazionale...
No, abbiamo sentito, direttore, che doveva venire lui qui.
Sì, certo, è chiaro, sai, capita, sai, è soltanto il capo dello sport mondiale.
Abbiamo sentito anche questo, direttore, abbiamo sentito anche questo. Vabbè.
Comunque, insomma, questo è lo stato dell'arte, ma soprattutto è ciò che conta, è ciò che deve essere sottolineato, la compattezza degli atleti e delle atlete azzurre. Noi in questo mese abbiamo registrato le prese di posizione di tutte le federazioni, dal taekwondo al peso, alla pallavolo, al nuoto, ma tutte le federazioni olimpiche, e se non ci fosse stata questa unità, questa compattezza degli atleti e delle atlete azzurre, certamente il palazzo della politica forse poteva rimanere insensibile, ma in realtà c'è stata questa compattezza, e questa è una grande vittoria dello sport azzurro, e finalmente il CONI può tornare a occuparsi di ciò per il quale costituzionalmente e congenitamente è nato,
ma anche della gente, perché veramente c'è stata un'insurrezione, perché noi tutti erano molto preoccupati di questo e di quello che stava avvenendo.
Guardi i messaggi che stanno arrivando anche adesso, no, per farti capire, no? Dottoressa, voglio sentire un po' anche il suo pensiero. Punto, dottoressa Cristina, su questa qualcuno ci chiede addirittura, rigiro messaggi, come si è arrivati a questo punto, perché si è arrivati a questo punto, ecco.
Dunque, intanto risaluto tutti, e Xavier è stato un torrente in piena, e quindi non posso far altro che accodarmi a quanto magistralmente ha detto, citando a parte questo splendido lapsus sul 19 giugno, che mi fa molto piacere perché vuol dire che non ha dimenticato la nostra di candidatura, però il 24 giugno a Losanna c'ero anch'io e ricordo bene quell'incontro col presidente Conte, che venne allora a presentare la candidatura di Milano Cortina. e tutto quello che disse in quell'occasione. Allora, riandiamo un attimo indietro. Effettivamente il 30 dicembre del 2018 è stata varata questa legge, che poi legge non è ancora mai diventata, perché in realtà tutto questo è successo con una discussione che si è protratta da allora su alcune cose. Savie mi corregga se sbaglio, si sono trovati degli accordi sulla proroga per i mandati, sulla questione dei soldi, eccetera, ma sulla pianta organica, cioè sugli effettivi, sulle persone che devono lavorare per la preparazione olimpica, quindi per il CONI, questo era il punto dolente, l'accordo non si è mai trovato. Perché? Perché nel frattempo quella che una volta era la società di servizi, quindi l'operatività del CONI,
CONI servizi, esatto,
era una società in house del CONI, quindi partecipata totalmente dal CONI, che gestiva sia una parte sostanziosa dei contributi sia il personale. Ora però, se tu questa parte la prendi e da una scatola la metti in un'altra, che è quella del Ministero dell'Economia e del Ministero dello Sport, è chiaro che cambia tutto. Ora, è pur vero, e Savie di nuovo la sa più lunga di me, ma anch'io ormai sono tanti anni che mi muovo nel mondo olimpico, adesso mi occupo più che altro di calcio, ma insomma il cuore rimane anche lì, che il CONI era in un certo senso un'anomalia da un punto di vista del personale rispetto a altri comitati olimpici, ma grandi, tipo la Francia, l'Inghilterra, la Germania. Però noi non avevamo un Ministero dello Sport, e il nostro CONI, che è ancora quello del grande Giulio Onesti, aveva sempre funzionato egregiamente. Quindi davvero non era comprensibile questo, chiamiamolo storno, tra virgolette, su una cosa che funzionava, perché se una cosa funziona male è anche giusto, come dire, prendere dei provvedimenti, guardare che cosa si può migliorare, fare delle riforme. In questo caso sinceramente c'era un crisma politico, e ha ragione Savie di nuovo da dire, a prescindere dai colori politici, perché questa cosa è stata fatta ancora col governo giallo-verde, con Giancarlo Giorgetti, pure devo ammettere un grande appassionato di sport e una persona competente, poi è stata ereditata tale quale dal governo successivo. Però il fatto, in piemontese si dice bamblinare, che si è non deciso fino adesso, pensando che queste del CIO fossero così delle boutade, dei ballon d'essai, tanto poi non succede niente. Non è vero, perché io ho incontrato, non solo io ovviamente, c'era anche il presidente Balagò, il presidente del CIO, che è un mio caro amico peraltro, Thomas Bach, che spesso quando vado a Nyon mi fermo a trovare a Losanna e con cui siamo amici. Eravamo a Imola per i mondiali di ciclismo, organizzati peraltro benissimo dall'Italia, e lui ci chiedeva: ma cosa sta succedendo? Ma siamo ancora qui? Ed era alla fine di settembre. E chapeau appunto a Giovanni, chapeau agli atleti, chapeau a Savie, che ha messo questa carica da 90, ma non solo lui. E certo fa un po' specie arrivare la mattina del giorno prima con un governo dimissionario. L'ultima cosa che Conte, il presidente Conte, ha firmato prima di andare al Quirinale di mezzo, che è questa qua.
Ma perché ieri veramente c'è stata un'insurrezione, ovviamente parlo anche di social, però noi sappiamo quanto questo governo, essendo nato dai social, faccia attenzione a quello che viene scritto e che viene detto in qualche modo, e quindi secondo me insomma erano veramente alla stretta, non potevano fare diversamente.
No, ma lo so, perché guardate, nel mio piccolo, insomma, essendo una persona io che si è occupata negli ultimi 20 anni, prima facevo la clerica, poi sono diventata un dirigente sportivo e mi muovo ancora molto, ripeto, sia in ambito olimpico sia in ambito FIFA, UEFA, eccetera, eccetera, io sono stata sommersa anch'io di messaggi di persone preoccupate. Tra l'altro sarei in questo momento anche vicepresidente di Milano & Partners, che è l'agenzia che si occupa a Milano di tutto lo sviluppo turistico, economico, commerciale e culturale, terrorizzati che questo potesse avere qualche maligna circostanza seguente su Milano Cortina.
Già c'è il Covid, cioè ci vogliamo privare anche di questo, è la fine.
Non
ci
facciamo mancare
nulla,
esatto, in questo paese.
Esatto.
No, assolutamente. Ma si intravedono delle, chiedo a voi, sia alla direttore Iacobelli che alla dottoressa Christine Lenne, cioè, il ministro dello sport ha delle responsabilità in tutto questo, oppure ha subito questa situazione?
bisognerebbe chiederlo a lui, ma alla fine non interessa, cioè, francamente è una questione veramente che scivola via come l'acqua sui vetri, cioè veramente...
No, lo sai perché ti chiedo questo, Xavier, e chiudo, ti chiedo questo perché anche durante la vicenda, ti ricordi, noi nel periodo del lockdown ci sentivamo praticamente la questione, il campionato riprende, non riprende, tutto quello che stava succedendo, e devo dire adesso con il massimo rispetto, il ministro dello sport non è che ne è uscito proprio alla grande, no? Da quello, cioè, alcune dichiarazioni ci hanno lasciato alcune volte molto molto perplessi, ecco, e questo mi chiedevo se anche in questa vicenda ci sia stato un po' di così superficialità in alcuni momenti per arrivare ai titoli di coda proprio alla fine, quindi veramente in calcio d'angolo, per usare un po' una metafora calcistica.
Beh, superficialità è un bel eufemismo, ma la superficialità è veramente un bel eufemismo dopo un anno e mezzo di questa pantomima in vera e conda. Ma qui vedi il tratto distintivo di questa vicenda, che in un paese normale non sarebbe mai verificata, perché non esiste al mondo che una delle più grandi potenze sportive del mondo, che nel 2020, nonostante la pandemia, si è classificata al 7° posto quanto a risultati sportivi complessivi nelle diverse discipline. Non esiste al mondo che una nazione che all'interno dello stesso CIO, a cominciare da Giovanni Malagò, nell'esecutivo siede Ivo Feriani, che domani non avrebbe potuto votare, sarebbe stato chiamato a partecipare alla discussione, ma non avrebbe votato per evidenti motivi di opportunità circa un'eventuale risoluzione sanzione comminata all'Italia. Ma non esiste al mondo che una classe politica, ripeto, non mi interessa il colore, si comporti in questo modo. C'è un meccanismo che funziona, ci sono medaglie d'oro, d'argento, di bronzo, c'è la storia del movimento olimpico che si intreccia con la storia dello sport italiano, c'è un comitato olimpico nazionale che fino a 2 anni fa, prima che venisse privato di strutture, di uomini, di finanziamenti, era un modello di funzionamento. Ma è chiaro che si è trattata di una manovra della politica, sì, per cercare di fare questa invasione di campo e accaparrarsi consenso politico. Ma per fortuna lo sport è un'altra cosa. Per fortuna noi abbiamo atleti e atlete, ma voi vi immaginate Federica Pellegrini che ha rinviato di un anno l'addio alle scene agonistiche per disputare la quinta Olimpiade, che il 23 luglio a Tokyo sfila sotto la bandiera del CIO con la qualifica di atleta olimpica indipendente. Ma è una cosa che se uno ci pensa, poi con tutto quello, con tutte le conseguenze, con tutta la valanga che questa iniziale palla di neve avrebbe innescato, proviamo a pensare soltanto alle aziende che si avvicinano, che sostengono le nazionali e lo sport italiano in una circostanza come quella delle Olimpiadi. Ma quale appeal avrebbe avuto la spedizione italiana sotto la bandiera del Comitato Olimpico Internazionale con la qualifica di atleti olimpici indipendenti? Poi è inutile che quando c'è una medaglia d'oro il politico di turno twitti sulla grandezza dello sport italiano.
Bravi,
perché, perché poi succederà anche questo.
Certo.
Aspettiamo.
Alla prima medaglia d'oro, alla prima medaglia di bronzo, no? O anche alla prima medaglia di legno.
Saranno
le beatitudini, i salmi sulla grandezza dello sport italiano.
Xavier, già mi immagino i nostri ragazzi.
Una mondiale di calcio femminile, no? Che sembrava che fossero diventati improvvisamente tutti tifosi del calcio femminile dopo averlo snobbato per anni. Ricordo che c'è un disegno di legge che giace in Parlamento per il passaggio al professionismo delle atlete.
No, anche però vogliamo... questo la Federcalcio ha garantito che dal 2022, la stagione 2022-2023, almeno per il calcio, il professionismo femminile sarà effettivo.
Ma certamente sì, ma Evelina, ma se dipendesse...
Federale...
Sì, ma se dipendesse dalla fede del calcio,
figurati,
il professionismo sarebbe già...
Quanti anni sono che faccio battaglie in questo senso? Sto parlando del calcio femminile, ma in realtà degli sport femminili. Guarda, devo fare un podcast per la Corte Costituzionale proprio su questo tema del rispetto, che vuol dire cose basilari come il rispetto per delle garanzie di tutele professionali che sono dovute a qualunque lavoratore dipendente. Quindi adesso qui si aprirebbe un film infinito. Io dico, riprendendo la domanda e poi anche la tua risposta riguardo appunto alle responsabilità eventuali del ministro eccetera, ricordiamoci che è stata creata una società ad hoc, che è una società del Ministero dell'Economia, con tanto di amministratore delegato il dottor Vito Cozzoli, contro cui per carità non c'è assolutamente nulla, che lui è stato scelto per amministrare una società, non è lui che ha fatto la riforma o cose del genere. Cioè adesso è il, come dire, la tela di Penelope, perché in qualche modo bisogna, esatto, smantellarla, oppure creare appunto una pianta organica in cui ci sarà qualcuno che torna al CONI, qualcuno che sta lì in prestito a metà, per cui forse, ecco, non era meglio lasciare le cose come stavano e andare avanti così.
Sono assolutamente d'accordo, dottoressa.
No, francamente è fare e disfare. Oltretutto è chiaro che lì c'era una questione, Savier dice consenso politico, ma consenso politico in realtà anche tanti soldi, perché, esatto, se uno va a guardare il bilancio di prima e quello che è stato lasciato, mi sembra che in tutto fossero stati lasciati 40 milioni al CONI, che per la preparazione olimpica, su cur, tutto il resto andava dall'altra parte. Ora è chiaro, come fai? Savier giustamente ha citato l'articolo 27,6 e 9, non ve lo sto a leggere tutto, ma lo so a memoria, è quello che parla esattamente della necessità dell'indipendenza politica soprattutto, ma anche economica.
Sì, sì, sì. Politica ed economica, esatto.
Olimpico nazionale. Certo, e se voi andate a riguardare la storia, io sono abbastanza vecchia per ricordarmelo, nel 1980 è stata l'unica occasione in cui abbiamo sfilato noi italiani senza bandiere, ma perché? Sì. Perché c'era un modo di partecipare alle Olimpiadi di Mosca, boicottate, sì, dagli americani, sì, in, sì, qualche modo con l'Italia contraria per ragioni politiche, perché la Russia, che allora era l'Unione Sovietica, aveva invaso l'Afghanistan. Ma stiamo scherzando? Ma è un po' diversa la situazione.
Certo che era molto diversa, molto, no, diversa, molto,
sì,
diversa.
Sì, quello era il governo Andreotti, giusto?
Così.
Era, sì, governo Andreotti, giusto?
Ecco. Esattamente, la medaglia d'oro di Mennea avvenne nel silenzio dell'inno e senza la bandiera, ma scherziamo, quelle furono Olimpiadi monche dimezzate, dove avemmo le splendide vittorie di Sara Simeoni e di Mennea, però fu così, ma fu Franco Carraro, allora influentissimo membro del CIO, che trovò la soluzione di andare come corpi militari. Questo fu, Savier correggimi se sbaglio, ma fu questo.
No, esattamente così.
Cioè, senza corpi militari, capito? Senza corpi militari che rappresentassero lo Stato italiano. Ma insomma, stiamo parlando dell'invasione dell'Afghanistan, cioè stiamo parlando di una cosa, sì, planetaria, di una gravità assoluta, da qualunque parte uno la voglia guardare, da un punto di vista della politica. Però insomma, consentitemi comunque almeno una piccola parentesi di gioia vedendo i risultati delle nostre sciatrici. Bravissime, oggi Marta Bassino è arrivata terza, di nuovo Federica e Sofia nelle prime 10, quindi le nostre atlete e i nostri atleti ci fanno sorridere,
meno
e
male,
mentre invece la politica sportiva ogni tanto ci fa arrabbiare.
È vero, sì.
Ma diciamo,
sì,
solo,
sì,
la,
sì,
la,
sì,
politica, poi in generale.
Questo è vero. Va bene, siamo arrivati in fondo. Dottoressa, siamo ai saluti. La sua Juventus invece, così chiudiamo con il calcio.
Ha trovato la chiave.
È più speranzosa per il campionato o per la Champions? È un Pirlo che ha trovato la chiave, sì,
no,
o no?
Guardi, io la Champions non la nomino neanche più, è innominabile per me, perché non esiste nella mia mente, nella mia memoria, perché guardate, tranne la prima finale, quella del 73, ero troppo piccola e non ci andai, tutte le altre, dicasi tutte, io le ho viste in presenza, live, e quindi stendiamo, compreso purtroppo le Israele, e quindi stendiamo un velo pietoso di quella, non ne parlo, non me la fate nominare, eccetera. Per lo scudetto siamo abbastanza indietro, ma per carità, non si può mai dire, mancano 19 partite, noi un trofeo l'abbiamo già portato a casa, io sono stata felicissima di poter essere presente mercoledì scorso a Reggio Emilia, e quindi è la prima, mi sembrava di andare su Marte, perché ormai sono 9 mesi che siamo tutti a casa. Andare da Torino a Reggio Emilia mi è sembrata un'avventura. Comunque una Supercoppa l'abbiamo presa, dai, quest'anno, come ha detto il mio presidente Agnelli, 10 anni e 10 trofei.
Bene, bene, perfetto. Chiudiamo così. Allora, io ringrazio tantissimo la dottoressa Cristina per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie ancora. Savier, ti ringrazio anche a te tantissimo e ribadisco quello che ho detto prima. I complimenti che ti facciamo, perché insomma, per la battaglia che avete condotto.
Complimenti.
Ma sei molto gentile, intanto vi ringrazio ovviamente, ringrazio anche Evelina, che ha un posto d'onore nella storia olimpica del nostro paese, perché il lapsus del 19 giugno ricordava quando a Seul venne assegnata l'edizione dei Giochi Olimpici Invernali a Torino 2006, e rammento come anche in quella circostanza vincere fu il gioco di squadra. Quindi il fatto stesso che noi ci stiamo accingendo ad ospitare il primo grande evento mondiale del 2021, cioè i campionati di dati di sci alpino a Cortina, dimostra ancora una volta la grandezza di questo paese. Vorrei ricordare che in piena pandemia nel 2020, nella regione Emilia Romagna, che certamente si è proposta come locomotiva nell'organizzazione di eventi di respiro internazionale, si sono disputati due weekend della MotoGP, c'è stato il Gran Premio di Imola, ci sono stati i mondiali di ciclismo. Questo per dire che lo sport in questo paese, sia a livello di protagonisti delle imprese sportive, sia a livello di organizzazione, è veramente fra i primi al mondo. E bisogna dirselo, perché molto spesso lo sport in cui si eccelle è l'autodenigrazione. Non è così, però bisogna mettere chi sa fare sport nelle condizioni di fare bene lo sport.
È così. Grazie veramente tanto al direttore Diego Belli e alla dottoressa Cristiane. Grazie ancora. Allora, ci fermiamo adesso, rientriamo subito tra poco, Cinzia, e poi vi facciamo ascoltare anche una cosa nell'ultima parte, un'intervista realizzata da Daniele Petroselli, che vi vogliamo insomma far sentire tra pochissimo al rientro.